Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che affronta i temi della sanità, della disabilità, della burocrazia legata a questi temi. In redazione e in studio Elena Mordiglia e accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, ricordiamo in apertura, come facciamo sempre, l'utilissima informazione su come contattare il difensore civico regionale. Risponde al sito, trovate tutte indicazioni sul sito internet www.difensoreregionale.lombardia.it e vi ricordo anche che sulle nostre pagine Facebook, su quella di 37.2, quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, trovate tutte le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e anche appunto di come contattare il difensore. I nostri contatti 372@radiopopolare.it è la mail a cui scriverci quando non siamo in onda. I contatti da diretta invece 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Potete anche consultare la nostra pagina Facebook e tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. Allora Vittorio, prima di arrivare al programma di oggi andiamo a dare un aggiornamento sul referendum e sulle mobilitazioni che ci sono in corso.
Come le ascoltatrici e gli ascoltatori sapranno, la regione, la maggioranza della regione ha bloccato la possibilità di realizzare il referendum. Abbiamo avviato un ricorso al TAR contestando quella decisione, oltretutto assunta dal Consiglio regionale a maggioranza e non da un comitato di garanzia. E questo ovviamente crea un grosso conflitto di interesse. Ma oltre al ricorso al TAR, il comitato referendario, che contiene decine e decine di associazioni, ha indetto 10 giorni di mobilitazione dal 12 di ottobre al 21 di ottobre. In queste giornate sarà necessario organizzare delle mobilitazioni articolate provincia per provincia, cercando di riuscire a lavorare tutti quanti insieme, tutte le realtà che hanno aderito al comitato referendario. Ci sarà un appello comune e anticipiamo anche di tenersi liberi, perché sabato 21 ottobre a Milano ci sarà una grande iniziativa che vorremmo veramente che diventasse veramente, veramente grande, ampia, con il coinvolgimento di tantissime persone. Poi, ovviamente, avvicinandoci al 21 ottobre, daremo notizie più precise.
Veniamo allora al programma di questa puntata.
Oggi torniamo a parlare di RSA dopo la tragedia della casa dei coniugi, quando il 7 luglio morirono 6 persone. Oggi parleremo di un'altra RSA, dell'RSA Mater Grazia. Poi proseguiremo cercando di rispondere a una domanda: qual è la situazione oggi del Covid? Ne parlano i media, ma nella vita quotidiana è un argomento rimosso. Ascolteremo il professor Silvio Garattini. E infine, qual è la situazione nelle scuole per i ragazzi con disabilità, visto che le scuole hanno ormai riaperto da quasi 2 settimane?
E allora andiamo al primo argomento, parliamo di RSA. Il 26 giugno scorso la CUB, la Confederazione Unitaria di Base, manda una mail al direttore generale dell'ATS di Milano e al prefetto per esporre quanto sostengono di aver riscontrato nelle strutture di RSA Mater Grazia di Milano, che è gestita dal gruppo EDOS SRL e RSD Residenza Sanitaria per Disabili. Noi abbiamo chiesto a Enrica Gabelli, che è operatrice sindacale della CUB di Milano, quali erano secondo lei, secondo loro, gli aspetti critici e perché hanno ritenuto di scrivere questa lettera.
I fatti che ci hanno portato alle segnalazioni odierne, alle relazioni sulla RSA RSD Mater Grazia, risalgono agli inizi del 2022, quando molti lavoratori sono venuti in sindacato a esporre le criticità che erano presenti nella struttura. Le criticità che abbiamo rilevato sono carenza di personale, quindi poco personale in turno per ogni reparto presente nella struttura, personale che assunto in parte dalla proprietà EDOS SRL e in parte in somministrazione lavoro, il che vuol dire che molto personale è assunto da un'agenzia che offre la prestazione all'interno della struttura. Quindi noi abbiamo rilevato che nonostante ci fosse poco personale a coprire i turni, da moltissimi anni comunque la struttura si avvale della collaborazione di personale assunto da un'agenzia. E, abbiamo rilevato che c'erano moltissime carenze anche dal punto di vista strutturale, quindi ausili non manutenuti a dovere, ascensori che non funzionano, e abbiamo anche trovato moltissime carenze rispetto alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi gli operatori si trovavano, appunto, a causa anche degli ausili non manutenuti a dovere, a fare degli sforzi fisici che mettono a rischio la salute, appunto, dei lavoratori, come muovere carrelli per la dispensa che sono con le rotelle rotte. Quindi questo vuol dire impiegare una forza fisica che a volte poi ci mette a rischio, e infatti si sono anche rilevati degli infortuni. Abbiamo rilevato anche che da parte della struttura ci siano delle carenze rispetto all'applicazione corretta del contratto di lavoro, quindi la mancanza di tempi di vestizione e consegna, il che vuol dire che gli operatori devono mettere del proprio tempo personale ogni giorno per fare il cambio di consegne con il personale che arriva nel turno successivo. Questo è un momento importantissimo del lavoro, perché significa spiegare ai colleghi che montano il turno successivo quali sono le condizioni dei pazienti in quel momento e quali sono gli atteggiamenti o comunque le situazioni consone da mantenere, come una dieta, come una sorveglianza speciale per un paziente che non è stato bene, eccetera. Abbiamo rilevato che spesso si fanno doppi turni, il che vuol dire lavorare anche per 13-14 ore consecutive, e abbiamo anche rilevato che si saltano moltissimi riposi, quindi le persone rischiano anche di lavorare, e hanno lavorato anche per 7 giorni consecutivi senza il riposo e anche di più. Abbiamo più volte sollecitato Mater Grazie per risolvere i problemi e le criticità riscontrate. Mater Grazie non ci ha mai risposto. Allora abbiamo indetto uno stato di agitazione. Questa procedura ci porta a parlare con il prefetto e con la controparte. Anche in quell'occasione, durante appunto il tentativo di conciliazione in prefettura, Mater Grazie EDOS, cioè, si è rifiutata di trovare dei correttivi, adducendo la motivazione che con i sindacati di base non vogliono avere a che fare. E quindi, siccome le situazioni critiche andavano avanti, siamo arrivati al 26 di giugno, dove abbiamo scritto alla TS e alla prefettura per portare queste problematiche alla luce.
Abbiamo al telefono Walter Gelli, responsabile della CUB Sanità di Milano. Buongiorno, cos'è accaduto dopo la vostra segnalazione?
E intanto buongiorno, ciao, bentrovati. Ma è accaduto che il 4 luglio il prefetto ha inviato una mail alla TS mettendolo in copia, nella quale, facendo riferimento alle nostre note e alle criticità, chiede che, anche in ragione della fragilità dei beneficiari di quei servizi, parliamo di anziani e disabili, di disporre con cortese urgenza una verifica sul luogo. Successivamente il prefetto scrive nuovamente alla TS, sempre mettendolo in copia, chiedendo un riscontro alla sua precedente mail del 4 luglio. Questo è un pochino l'avvio del quadro generale.
Quando scrive il prefetto la seconda mail?
Il prefetto la seconda mail, mi sembra ricordare, è il 3 agosto, quindi a distanza di meno di un mese dalla prima. Ha sollecitato.
Nel frattempo, il 7 luglio, c'è stato a Milano l'incendio nella casa dei coniugi con 6 morti. Poi che cosa accade dopo il 3 agosto?
Ma accade che da una parte la prefettura, indipendentemente da quello che è accaduto poi purtroppo su Milano, il famoso rogo, la famosa disgrazia, il famoso problemaccio, ha dimostrato da subito un grande interesse rispetto alla partita che noi da tempo solleviamo sulle case di riposo e di ricovero per i disabili. Questo anche grazie al fatto che da una parte noi abbiamo creato una sinergia con un'associazione nazionale degli utenti, degli ammalati e con Medicina Democratica, la quale insomma, ha evidenziato che il problema non è solo un problema contrattuale dei sindacati, dei lavoratori, del sindacato di base, del contratto, c'è un problema che è di una gravità assoluta all'interno di questo settore su tutto il piano nazionale, e dove noi siamo presenti questa roba la rileviamo. Il fatto del rogo ha dato le ali a quello che sta accadendo da lì in poi, perché ovviamente viene da dire che noi non parliamo a vanvera, quando abbiamo segnalato qualcosa puntualmente è stato riscontrato, e questo insomma apre un ragionamento che noi riteniamo importante in virtù del fatto che il settore sociosanitario assistenziale, gli ammalati, i disabili ricoverati lì dentro hanno dei diritti che vanno reclamati e noi ce ne siamo fatti carico.
Ecco, cosa succede dopo la seconda lettera della prefettura all'ATS?
Ma intanto mi sembra giusto anche dire che quando noi parliamo di occuparci della sanità, della salute, eccetera, 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 ci occupiamo anche di queste persone, e cioè dell'ATS in qualità di lavoratori. Non possiamo fingere di non sapere che ATS negli ultimi anni è stata depotenziata e quindi hanno delle gravi difficoltà di verifiche e valutazioni, e stanno facendo comunque un lavoro recentemente che noi riteniamo importante, e non possiamo fingere che questo problema non ci sia. L'ATS risponde alla prefettura mettendo in copia noi con una mail intitolata segnalazione RSA Mater Grazie di Milano riscontro, dove tra l'altro ci dicono che provvederanno a trasmettere con separati atti la comunicazione all'ispettorato del lavoro, avendo rilevato durante i loro controlli che in una settimana a campione è vero quello che noi avevamo segnalato, e cioè ci sono state persone che hanno fatto turni di 14 ore consecutive ed altre addirittura di 24 nella RSD. La RSD, lo ricordiamo, è la residenza per disabili. Alla mail inviata da noi dall'ATS c'erano anche due allegati con le relazioni relative ai sopralluoghi realizzati dal servizio prevenzione e vigilanza e di controllo dell'ATS. Queste sono in sostanza le carte che ci sono state inviate.
Vi sono state inviate quando?
Se non vado errato, il 21 agosto.
Ecco, e in queste carte c'erano anche, ho sentito che lei ha detto, due allegati, uno del servizio prevenzione e sicurezza e uno del servizio vigilanza e controllo dell'ATS, ha detto, no? Ecco, cosa emergeva da questi due sopralluoghi?
Ma sempre, allora, in questi due allegati ci dicevano che gli esami effettuati, eccetera, eccetera, hanno permesso di riscontrare carenze rispetto alla mancata attuazione di alcuni protocolli. E quindi questa roba comporta, a loro dire ovviamente, il mancato rispetto di alcuni requisiti di esercizio e accreditamento. È chiaro che questa roba comporterà, come dire, dei loro interventi rispetto all'azienda madre, e insomma, hanno rilevato anche che c'erano, come noi avevamo segnalato tra l'altro, e questo è importante, delle differenze rispetto anche agli standard previsti di personale in turno. Questa roba per noi è importante, perché significa che non si sono limitati semplicemente a chiedere all'azienda, ma ripeto, non è il problema di questa azienda, è un problema generalizzato delle aziende su cui noi vogliamo intervenire, la dimostrazione che hanno assunto le persone. Lì sono andati anche a guardare il numero delle persone effettivamente in turno, giorno per giorno e turno per turno, e hanno riscontrato delle criticità. questo è un pochino, come dire, la sintesi.
La CUB Sanità cosa chiede alle autorità competenti a questo punto?
È chiaro che se dovessimo parlare direttamente con chi decide al governo, noi chiederemmo la ripubblicizzazione di tutti i servizi alla persona. Dopodiché, scendendo un attimino, noi dobbiamo chiedere in assoluto il potenziamento dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dell'ATS, cioè dei servizi ispettivi. Poi chiediamo direttamente all'ATS che i loro controlli non possono limitarsi a verificare i soli requisiti di appropriatezza, che significa quello che sulla carta l'azienda dichiara, ma devono entrare direttamente nella organizzazione del lavoro, perché è quello che più pesa, e verificare che se nei tre turni ci siano sempre presenti un numero di teste, quindi di persone, non di minuti, necessari a coprire il fabbisogno dell'utenza. Dopodiché è importante che l'ATS verifichi non solo che sulla carta siano presenti, ma che siano davvero funzionanti tutti i dispositivi di prevenzione e protezione personale e gli strumenti necessari a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche dei cittadini a cui questi lavoratori dedicano il loro tempo, rivolgono le loro cure. In ultima analisi viene da dire che laddove ATS riscontrasse delle violazioni rispetto al numero del personale in turno, questo significherebbe anche una violazione del contratto, cioè il contratto che le aziende che hanno in mano questi servizi hanno con Regione Lombardia. E quindi noi chiediamo che non ci siano solo diffide procedure di questo genere, ma che gli venga trattenute le giornate pagate. Cioè noi abbiamo un servizio che se non è reso come dovrebbe essere e viene pagato, la violazione del contratto deve in qualche modo rappresentare anche la violazione delle regole economiche tra noi, e quindi noi chiediamo che ci siano sanzioni più pesanti rispetto a questa, rispetto a quello che sta accadendo. È già accaduto anni fa, non ricordo in quale azienda, è già accaduto, quindi abbiamo anche un precedente.
Come nostra abitudine, quando trattiamo un argomento a 37.2 invitiamo ad intervenire tutte le parti coinvolte. E anche in questo caso abbiamo chiesto sia all'ATS sia ai responsabili dell'RSA Mater Grazie di venire in trasmissione. Infatti in data 8 settembre abbiamo scritto alla RSA Mater Grazie la seguente lettera, la seguente mail. Nella prossima puntata parleremo del sopralluogo di ATS presso la vostra struttura, in riferimento alla relazione che ATS ha mandato alla prefettura e alla CUB, vi invitiamo ad intervenire in trasmissione per esporre gli interventi che avete ritenuto di attivare in conseguenza di quanto evidenziato nella relazione. Non avendo avuto risposta, martedì 12 settembre abbiamo sollecitato sia ATS che la RSA. Alle 18 del 14 settembre la RSA Mater Grazie ci ha mandato la seguente mail per posta certificata.
Buonasera, con riferimento alla richiesta allegata pervenutaci mezzo mail, siamo a comunicarvi che non è nostra intenzione intervenire nella trasmissione che si terrà domani, venerdì 15 settembre alle ore 10.35, nonché a diffidarvi dal diffondere notizie non veritiere per tutte le ragioni che seguono. Preme infatti informarvi che l'argomento su cui volete incentrare la vostra trasmissione è a tutti gli effetti un procedimento ancora aperto, in merito al quale la nostra società ha già provveduto a controdedurre nelle sedi opportune, contestando ogni addebito, e che non è ancora stata emessa nessuna deliberazione in quanto appunto ancora in fase di analisi e valutazione dagli enti preposti. Non comprendiamo quindi su quali basi possa essere da voi tenuto un dialogo o un approfondimento su fatti ancora non accertati, la cui esposizione potrebbe peraltro essere fortemente lesiva dell'operato e dell'immagine della nostra struttura, veicolando informazioni potenzialmente non veritiere e comunque non ancora accertate. Ci stupisce altresì che non solo siate informati di fatti non ancora verificati, ma, cosa ancora più grave, siate potuti entrare in possesso di documentazione riservata e vogliate farne diffusione, pur non avendo alcun diritto ad accedervi. In relazione a quanto sopra, in definitiva, con la presente vi diffidiamo dal diffondere qualsiasi tipo di informazione contenuto nella relazione da voi impropriamente ottenuta, poiché incompleta e non corretta, nonché dal tenere una trasmissione incentrata su quanto da voi indicato, esponendo fatti riferibili alla nostra struttura, oggetto di un procedimento non ancora concluso. Sarà nostra premura prendere nota della trasmissione di domani al fine di verificare quanto verrà diffuso e argomentato, avvisandovi sin da ora che provvederemo a prendere gli opportuni provvedimenti qualora riscontrassimo delle inadempienze o illeciti nei nostri confronti. Distinti saluti, Eidos SRL.
Questa dunque è stata la replica di Eidos, che gestisce la RSA Mater Grazia, alla quale noi rinnoviamo comunque l'invito a intervenire a 37.2, quando vogliono. Sempre il 14 settembre, alle 19.22, l'ATS ci ha risposto che il direttore generale non può partecipare, parliamo dell'invito alla trasmissione. Per quanto riguarda i sopralluoghi nell'RSA Mater Grazia, ATS Città Metropolitana di Milano ha ricevuto dalla Prefettura la richiesta di intervento per la verifica di alcuni aspetti. L'Agenzia ha quindi svolto attività di controllo nella struttura e ha comunicato gli esiti alla Prefettura, che di norma poi, in ottica di piena trasparenza, fornisce riscontri ai sindacati. Gelli, c'è ancora?
Sì, certo che sono ancora qui.
È avvenuto questo?
È avvenuto esattamente questo. Preciso che è stata la stessa ATS che il 21 agosto alle 12:00 ci ha mandato direttamente le sue relazioni. Relazioni che poi ci sono state inviate anche dalla prefettura in data 7 settembre verso sera. Mi pare ovvio, dopo che ho sentito quello che avete detto, che noi non siamo qui a giudicare o condannare nessuno, noi abbiamo solo, come dire, garanzia, certezza che parte delle nostre criticità sono state rilevate, dopodiché sappiamo anche che l'azienda si è messa subito al lavoro per porre rimedio ad alcune questioni a lei segnalate e questo, di questo le siamo grate, però come dire, è il nostro lavoro, cioè noi siamo qui per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e cittadini. E nel metterci insieme a questa grande associazione di parenti che è la Compal e grati anche del lavoro che stiamo facendo con Medicina Democratica, noi intendiamo proseguire su questa strada perché lo riteniamo un problema serio, cioè le case di riposo dai dati INAIL, sono diventate una delle prime fonti di malattie professionali nel paese, pari a quanto...
Sì, rimaniamo però sul tema. Allora, abbiamo detto questo e quindi la prefettura vi ha mandato la documentazione già inviatevi dell'ATS e ve l'ha mandata lo stesso giorno nel quale la mattina noi avevamo invitato l'ATS a partecipare alla trasmissione, indicando l'argomento. Comunque, noi andiamo avanti. Crediamo sia nostro dovere, per una trasmissione come 37.2 che si occupa di sanità, informare gli ascoltatori e le ascoltatrici e dare la parola a tutti i protagonisti. Nel caso specifico, lo ripetiamo, avevamo proprio chiesto ai responsabili della Mater Grazia di spiegare gli interventi che avevano ritenuto di attivare in conseguenza di quanto evidenziato nella relazione, in un'ottica, per citare le parole della direzione dell'ATS, di piena trasparenza. Pensiamo sia un'occasione persa, ma questo ovviamente è solo il nostro parere. Noi possiamo solo ribadire di nuovo che in qualunque momento la RSA Mater Grazia desideri intervenire, i nostri microfoni sono a disposizione. Noi continueremo a prestare la massima attenzione, in particolare a quello che accade dentro la RSA, cercando di dare il nostro piccolo contributo attraverso l'informazione e l'inchiesta, per evitare che si ripetano a Milano, in Lombardia, dovunque, tragedie come l'incendio del 7 luglio che ha provocato 6 morti.
Cambiamo argomento. Ultimamente si è tornate a parlare di Covid, ripresa della diffusione del virus, di nuove varianti e di vaccinazioni. Noi abbiamo intervistato il professor Silvio Garattini, che è fondatore e presidente onorario dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri. L'OMS ha documentato una ripresa della diffusione del coronavirus, prima nell'area del Pacifico, poi anche nell'emisfero nord-occidentale, Europa compresa. Aumentano le infezioni, anche se più lentamente aumentano anche i ricoveri e anche i decessi. Buongiorno al professor Silvio Garattini, grazie di essere di nuovo con noi.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima cosa che le chiediamo è: c'è da preoccuparsi per le nuove varianti?
Beh, è sempre importante preoccuparsi per non trovarci poi in difficoltà nel caso che le cose cambino. Abbiamo parecchie varianti, alcune sono simili a quelle di Omicron, altre sono un po' differenti, ma abbiamo avuto l'annuncio che sono stati approvati due vaccini da parte della Food and Drug Administration, uno di Pfizer e uno di Moderna. Sono vaccini a RNA che prendono cura delle nuove varianti, però appunto dobbiamo sempre essere attenti, perché non è detto che poi non intervenga un'altra variante. Quindi adesso la situazione dipenderà da come evolve, perché siamo in un leggero aumento. Bisogna vedere se questo aumento continua, soprattutto in rapporto con i problemi che possono nascere dal fatto del cambiamento di clima, perché ci avviamo a superare l'estate, entrare nell'autunno, entrare quindi in periodi che sono più freddi e in cui il virus ha più possibilità di espandersi.
Certo. A proposito dei vaccini che lei ha citato un attimo fa, vaccini e farmaci, abbiamo già la certezza che siano efficaci contro queste nuove varianti oppure no?
Sì, la Food and Drug Administration ha assicurato che gli studi sono stati fatti tenendo cura di tutto quello che bisogna fare per mettere a punto un nuovo vaccino. Sappiamo che adesso comunque con questa tecnologia del RNA il vaccino si fa in tempi molto rapidi. Gli studi sono stati fatti, gli studi soprattutto di fase 3, che sono quelli più importanti, e a quanto pare e a quanto ci è stato riferito da parte sempre della Food and Drug Administration, tutto è in regola. Adesso vedremo che cosa deciderà anche la nostra Agenzia Europea per i Farmaci, cioè l'EMA, e sapremo se vengono approvati anche per l'Europa e quando saranno disponibili. Il nostro governo ha reso noto che saranno disponibili a partire dall'inizio dell'ottobre.
Professore, parlando di vaccini, c'è da parlare anche delle polemiche sui vaccini che aumentano quotidianamente. Le polemiche verrebbero segnalate anche numerosi, anche gravi effetti collaterali. Allora volevamo chiederle anche qual è la sua opinione a proposito.
L'opinione è quella che abbiamo sempre espresso: gli effetti collaterali ci sono, ce ne possono essere anche di gravi, però il virus quando agisce è molto più dannoso del vaccino. Difatti abbiamo visto in passato che il vaccino ha fatto diminuire il numero di ammalati gravi, il numero di persone che sono dovute stare in terapia intensiva e anche il numero di morti. Quindi non ci sono purtroppo farmaci che siano innocui, e quindi anche i vaccini, che sono dei farmaci e danno effetti. L'importante è registrarli. Quello che bisognerebbe fare a livello italiano, anche per fare in modo che non ci siano più tante discussioni, quello che dovremmo fare è quello di prevedere fin d'ora una scheda unica da distribuire a tutti quelli che si vaccinano per registrare gli effetti tossici. In questo modo potremmo poi avere un'idea di quanti sono gli effetti che comunque avverrebbero spontaneamente, perché non è che questo vaccino cambi le malattie. Se uno diciamo, a causa del suo andamento di salute deve avere, che so io, un problema di malattie cardiovascolari, non è che il vaccino glielo tolga. Quindi bisogna distinguere ciò che accadrebbe spontaneamente da ciò che invece è dovuto al vaccino. Per questo, se avessimo dei moduli ben preparati, potremmo dare poi delle informazioni adeguate su quelli che sono gli effetti collaterali. Io mi auguro che il Ministero della Salute faccia per tempo questo tipo di attività per rassicurare anche la gente, perché altrimenti mescoliamo patologie che sarebbero avvenute in ogni caso con le patologie che sono invece che dipendono invece dal vaccino. E questo gonfia gli effetti tossici del vaccino, che in realtà non sono dovuti al vaccino.
Professor Garattini, ad oggi lei a chi consiglierebbe di vaccinarsi?
Ma il governo americano, le organizzazioni che si occupano di questi problemi hanno detto che questo vaccino dovrebbe essere dato dai 6 mesi in su, naturalmente dando la priorità a coloro che hanno anzianità e fragilità. Quindi io penso che all'inizio, visto che poi vaccinare non è così facile, direi che è molto importante che si dia la priorità alle persone anziane che hanno fragilità, e naturalmente persone anziane hanno la priorità perché sono più fragili, ma anche le persone che hanno malattie in corso, che hanno problemi di salute, dovrebbero pensare a vaccinarsi. Questa dovrebbe essere la priorità. Prima coloro che possono trarre più giovamento perché sono fragili.
Abbiamo ascoltato l'intervista al professor Garattini. Noi abbiamo voluto domandargli che cosa pensa degli effetti collaterali, perché ultimamente sono usciti diversi articoli e pubblicazioni che segnalano dei numeri degli effetti collaterali molto superiori a quelli che vengono dati ufficialmente, anche perché le segnalazioni in Italia vengono raccolte in modo passivo, cioè sono le persone che segnalano, non c'è un controllo e un'indagine a tappeto. E vengono segnalati anche alcuni effetti collaterali decisamente non di poca entità. Il professor Garattini proprio recentemente ha fatto una proposta, l'ha pubblicata su un quotidiano, dove lui chiede che sia direttamente l'AIFA ad avviare un percorso che non riguardi, non parliamo solo di questi vaccini, ma di tutti i farmaci, di controllo e di verifica di tutti gli effetti collaterali, scegliendo una corte ampia di cittadini che assumono quel farmaco, che assumono quel vaccino, seguendoli nel tempo per poter individuare gli effetti collaterali e quindi prendere i provvedimenti necessari. E noi riteniamo che in questa situazione una soluzione di questo tipo sarebbe assolutamente fondamentale e importantissima, a partire proprio da questa vicenda dei vaccini. Secondo, se avete ascoltato attentamente le indicazioni del professor Garattini, non sono quelle date dalle autorità americane e sono anche in parte non esattamente sovrapponibili alle circolari ministeriali. Cioè professor Garattini dice in questo momento, cioè nel prossimo mese, cioè perché adesso i vaccini non sono ancora disponibili, dobbiamo rivolgere questa attenzione agli anziani che hanno fragilità e altre persone che hanno fragilità e patologie per le quali l'infezione da Covid può comportare un'evoluzione assolutamente negativa. Quindi mi pare che abbia indicato e delimitato in modo preciso la popolazione di riferimento, almeno per ora.
Vittorio, restiamo sui vaccini, ma sugli aspetti economici dei vaccini. Parliamo un attimo dei costi.
Sì, inizialmente c'era un contratto dell'Unione Europea che prevedeva 450 milioni di dosi nel 2022 e nel 2023 acquistate. Di questi 450 milioni l'UE ne ha somministrate 185 milioni nel 2022 e appena 6 nel 2023. Quindi molti vaccini prenotati sono andati a scadere. A questo punto la Commissione Europea ha cercato di rinegoziare l'acquisto di quei vaccini e i costi. E ha trovato inizialmente la porta totalmente chiusa da Big Pharma. Poi si sono avviate le trattative, e però a quel punto Pfizer ha chiesto un adeguamento dei prezzi. E su questa la Commissione Europea si è limitata a dichiarare che il prezzo non differisce in modo sostanziale da quanto inizialmente concordato, ma tutto è stato coperto da segreto, non si hanno le informazioni. E questo ci preoccupa moltissimo perché negli USA, ad esempio, la Pfizer ha dichiarato che il costo del nuovo vaccino sarà innalzato a $110-130 a dose, cioè oltre 5 volte in più rispetto al valore iniziale. Questo perché la Pfizer ovviamente punta a massimizzare il proprio fatturato. Le alternative esistono. L'OMS, per esempio, ha approvato l'uso di ben 11 vaccini, alcuni dei quali costano meno di 5 euro. L'Europa però si è legata totalmente a Pfizer per molti anni a venire. L'accordo del 2021 firmato con la Pfizer riguardava 1,8 miliardi di dosi tra ordini e opzioni, quanto basta vaccinare l'intera popolazione europea 4 volte. Al ritmo tenuto nel 2023 le dosi Pfizer dovrebbero bastare per i prossimi decenni. Noi ribadiamo il fatto che non c'è solo Pfizer, non ci sono solo i vaccini mRNA e ci sono anche vaccini che costano molto molto meno. Troviamo uno scandalo il fatto di non poter conoscere il costo e che tutto sia stato segretato.
E ultimo argomento di trasmissione, siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico, il 12 settembre bambini e ragazze e ragazzi sono tornati sui banchi in Lombardia, noi abbiamo fatto il punto sui diritti degli studenti e delle studentesse con disabilità con il referente per il gruppo Scuola di Leda, che è la Lega per i diritti delle persone con disabilità, Giovanni Barin.
La nuovo anno scolastico temiamo che sia come gli ultimi anni, tanti anni insomma, questa parte non porterà grossi cambiamenti e questo è un male perché noi da tanti anni speriamo e chiediamo che ci siano invece dei grandi cambiamenti in meglio. Purtroppo invece negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcuni aspetti abbastanza critici come ad esempio forse quello più macroscopico e cioè l'assegnazione degli docenti di sostegno molto tardi, sempre più tardi, quindi ci sono bambini, ragazzi e ragazzi che di fatto iniziano l'anno scolastico più tardi dei loro coetanei, dei loro compagni e compagne di classe. Cosa vuol dire? Vuol dire che in casi particolarmente gravi dove l'insegnante di sostegno deve ha un ruolo fondamentale di inclusione all'interno della classe, senza l'insegnante di sostegno a volte addirittura abbiamo avuto segnalazioni in cui le scuole nella impossibilità per certi versi, anche se così non dovrebbe essere, di riuscire a gestire finché non arriva l'insegnante di sostegno la persona con disabilità, l'alunno con disabilità, chiedono alla famiglia di restare a casa o far frequentare meno ore in classe. Questa è una discriminazione enorme, quindi è importante che il giorno in cui iniziano tutti sia effettivamente tale e quindi che gli insegnanti di sostegno vengano assegnati, quindi convocati subito. Qual è il problema? Il problema è che gli insegnanti di ruolo, di sostegno di ruolo, sono sempre pochi e quindi vanno a essere assegnati. Dopodiché iniziano le graduatorie, tutte le MAD, insomma tutta la parte burocratica che è in noi è sempre iniziata tardi. Quest'anno come sta andando? Non abbiamo ancora grosse segnalazioni, ma è appena iniziato l'anno scolastico, quindi si sta assestando, le famiglie spesso capiscono questa situazione dopo un po' di tempo e quindi le segnalazioni temiamo che arrivino lo stesso. L'altro aspetto fondamentale nell'inclusione scolastica è avere, laddove è richiesto, dove è necessario, un assistente, che possa essere un assistente educativo, un assistente all'autonomia della comunicazione, idem come sopra. Senza queste figure, che sono a volte specialistiche su determinati aspetti, la persona con disabilità non viene inclusa nella maniera totale. Penso a ragazzi e ragazze, bambine cieche, sordocieche, sorde, quindi con dei bisogni educativi speciali molto specifici. Senza gli assistenti, ovviamente, questo tipo di inclusione viene meno, quando invece dovrebbe essere assicurata subito.
Eh certo, insomma c'è ancora tanta incertezza per tante persone che stanno cominciando la scuola. Si poteva fare qualcosa di diverso per arrivare a settembre in modo appunto diverso, e ora poi che cosa si può fare?
Allora, si poteva sicuramente sì, non a caso sono tanti anni che ripetiamo ai noi sempre la stessa cosa. Non è una cosa semplice, ecco, questo bisogna che sia estremamente chiaro a tutti. Ci sono decine di migliaia di posti vacanti di docenti di ruolo, di sostegno di ruolo. Poi la crisi un po' economica ha colpito duramente la professionalità degli assistenti. Questo magari non tutti lo sanno, ma l'assistenza è a carico degli enti locali. Con l'autonomia questo è successo. E quindi queste persone non hanno sicuramente un inquadramento economico degno del loro ruolo professionale estremamente sofisticato, estremamente importante. Quindi cosa si può fare? È iniziare a mettere mano a una riforma per l'ingresso e per la qualifica dei docenti, che non sia però un lascia passare, quindi una facilitazione, ma anzi deve essere valorizzato questo ruolo importantissimo, che poi, ricordiamoci, la nostra normativa non è un ruolo che va sulla singola persona. L'insegnante di sostegno assegnato alla classe, perché l'inclusione non si fa fuori dall'aula, si fa nell'aula ed è un obbligo, e quindi l'insegnante di sostegno deve garantire questo coordinamento con gli insegnanti di classe, con gli insegnanti di materia, e attuare questa inclusione. Purtroppo siamo ancora lontani, a nostro avviso. C'è un disegno di legge che non si sa che fine farà, se andrà avanti, è da tante legislature che viene messo nei cassetti, sulla qualifica degli assistenti all'autonomia della comunicazione. Quindi pensiamo a questa figura che non ha un profilo professionale nel nostro paese, una cosa incredibile, incredibilmente negativa. L'EDA, che fa parte di FISH, ha contribuito alla creazione di questo disegno di legge, che speriamo venga portato avanti. Non siamo molto ottimisti.
Staremo a vedere. Stiamo parlando con Giovanni Barin, che è appunto referente di LEDA per il gruppo scuola. Una domanda invece più specifica, che riguarda invece i cosiddetti casi B2, quindi le persone che hanno bisogno a scuola di un infermiere. Qui abbiamo qualche novità che possiamo segnalare?
Che io sappia non abbiamo grosse novità, se non invece un aspetto che è molto importante per questo tipo di processo inclusivo. Si parla quindi di bambine e bambini, in particolare chi inizia la scuola, il percorso scolastico, con delle disabilità per i quali necessitano delle figure specialistiche ulteriori, magari delle figure sociosanitarie, delle figure infermieristiche. Ecco, la novità è che non riguarda solo loro, ma riguarda tutta la parte dell'inclusione, il nuovo decreto 153 del 23, quindi abbastanza recente, che ha dato una visione finalmente correttiva alla normativa precedente. E qual è l'aspetto importante? L'aspetto importante è che questo decreto ha finalmente sancito la piena partecipazione delle famiglie all'interno di quella entità che è il GLO, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. Quindi le famiglie hanno questo ruolo, e quindi, dato che queste figure specialistiche devono essere governate, decise, gestite da questo gruppo di cui fa parte la famiglia, fa parte lo specialista, fa parte ovviamente tutta la scuola. Ecco, se in quel gruppo viene deciso che ci vuole questa figura deve esserci. non è a carico della scuola, a carico degli enti locali, e qui apriamo un altro capitolo molto difficile in cui le risorse diventano un aspetto problematico, quindi le ASL, i comuni, le province, insomma è un lavoro di gruppo che deve essere fatto in anticipo, però anche in questo caso.
Certo,
no?
Certo, è chiarissimo. Un'ultimissima battuta gliela chiederei proprio in 30 secondi se possibile, sui trasporti invece, proprio per le bambine e i bambini che non si possono muovere autonomamente, come siamo messi lì?
L'aspetto normativo è stato chiarito negli anni scorsi, quindi su questo non voglio neanche tornarci sopra, gli enti locali sanno quello che devono fare, qui siamo sempre però nella coperta corta delle risorse economiche, e cioè ovviamente va organizzato, però è un diritto, anche questa qua è un aspetto che l'EDA chiede alle famiglie di segnalare se ci sono delle difficoltà. Perché evidentemente, come dicevo prima, le mancanze, anche questa determina il fatto che magari i genitori devono prendersi l'ora per portare o a scuola, andare a prendere i propri figli e figlie, e non va bene, ovviamente, non si può, è illegale.
Grazie.
Quando c'è una discriminazione, l'EDA è pronta per sostenere le famiglie, sempre. Servizio legale di LEDA, lo trovate in internet, poi magari date voi il link.
Sì, volentieri.
Centro Antidiscriminazione.
Grazie mille, grazie per LEDA, per il gruppo Scuola, Giovanni Barini, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Quindi noi invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici ad utilizzare questo servizio di assistenza legale della LEDA, lo trovate sul sito della LEDA, e noi torneremo a parlare di scuola e di disabilità, perché come sapete è un tema che ci sta molto a cuore, e vi invitiamo a segnalarvi, a segnalarci eventuali disfunzionamenti.
Vediamo anche il sito internet, come abbiamo detto un attimo fa, www.leda.it. Una segnalazione ancora in chiusura che vogliamo dare è un evento martedì 26 settembre alle 20:30 a Merate, all'auditorium Giusi Spezzaferri. Ci sarà la proiezione di due documentari su un particolare tipo di assistenza domiciliare realizzata a Trieste e nel Canton Ticino. I due documentari sono Il custode sociale di quartiere e Paese, quindi martedì 26 settembre alle 20:30 a Merate, all'auditorium Giusi Spezzaferri. Abbiamo finito questa puntata di 37.2, torniamo venerdì prossimo come sempre alle 10.35. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletto.